Buongiorno a tutti, eccoci qua. Siamo contenti e grati per il Signore che possiamo continuare a vederci insieme e a condividere la Sua parola e in particolare a condividere la prima lettera di Giovanni. Stiamo vedendo insieme che quando l'Apostolo Giovanni ha scritto questa lettera alla Chiesa, a diverse chiese, voleva dare una testimonianza, ricordare la testimonianza del Vangelo. Ricordare che Gesù, come abbiamo cantato, era il Figlio di Dio venuto in mezzo agli uomini, come luce degli uomini, per portare la salvezza attraverso la sua vita, la sua morte sulla croce e la sua risurrezione dai morti. E nello scrivere alla Chiesa, Giovanni ha questo desiderio che coloro che avessero letto la lettera, proprio verso la fine del capitolo, dice, fossero stati convinti che avevano la vita eterna coloro che avevano creduto in Gesù. Questo è il suo desiderio, che per coloro che hanno creduto in Gesù ci fosse la certezza e la convinzione di avere la vita eterna. E allora durante l'esposizione e la scrittura di questa lettera, Giovanni, l'Apostolo Giovanni, ci fornisce delle prove, se vogliamo così dire, per capire se effettivamente abbiamo creduto a Gesù, siamo nella fede, in quella fede che salva, oppure se ci stiamo ingannando. E allora vi ricorderete che al capitolo 1 ha iniziato a parlare dell'amore che ogni persona che ha creduto a Gesù dovrebbe avere per il Signore e per la sua parola, che si dimostra poi nella pratica con un'obbedienza alla parola di Dio. E poi ha continuato al capitolo 2, ci ha parlato anche dell'amore che ogni persona che ha creduto a Gesù dovrebbe avere per la Chiesa, per il fratello o per la sorella, che come lui hanno creduto a Gesù e stanno perseverando nell'ubbidienza alla parola di Dio. E poi ha fatto una piccola digressione al capitolo 2, versetto da 12 fino al 14, per farci capire chi è la Chiesa a cui sta scrivendo. Sta scrivendo a un gruppo di persone che hanno diversi livelli spirituali, no? Sono quelli che hanno da poco creduto a Gesù, sono i figliuoli o i ragazzi. Poi ci sono i giovani nella fede e poi ci sono gli adulti, i padri nella fede. E li vuole incoraggiare a perseverare nella fede e nell'ubbidienza alla parola di Dio. Perché? Perché hanno creduto a Gesù. E la loro fede li rende forti contro chi? Contro Satana, contro il maligno e contro i suoi inganni. E quindi abbiamo parlato del fatto che è possibile perciò ed è necessario che all'interno della Chiesa ci sia una crescita spirituale. Se ho creduto a Gesù da poco e sono un neonato, non devo rimanere un neonato. Il mio obiettivo è di diventare maturo, un padre nella fede. E allora ci siamo anche chiesti, ma come si fa a crescere spiritualmente? Versetti da 15 a 17, non amate il mondo. Perché il mondo, con le sue concupiscenze, passa. Amate Dio. Perché chi ama Dio, invece, resta in eterno. E abbiamo visto un po' diversi tipi di concupiscenze, che ci riguardano tutti. Abbiamo desideri dentro il nostro cuore peccaminoso. Abbiamo desideri che vengono sollecitati, basta che guardiamo intorno a noi una società che è altrettanto caduta nel peccato. E così pensiamo che quando vengono soddisfatti questi desideri, allora sì, la mia vita, la tua vita avrà un vero significato. C'è questo orgoglio della vita. E tutte queste cose si elevano contro Dio, non vengono da Dio, non è il nostro valore davanti a Dio. Il nostro valore davanti a Dio è aver creduto a Gesù. È la nostra fede che ci rende preziosi. Ci rende figli di Dio, ci ha permesso di essere rivestiti della giustizia di Dio. E allora non ci dobbiamo stupire dice adesso Giovanni, per capitolo 2, al versetto 18 in avanti, non ci dobbiamo stupire se intorno a noi il mondo ci presenterà volta per volta delle false promesse, dei falsi Vangeli, un Gesù che non è il vero Gesù, che Giovanni ha conosciuto, che gli altri apostoli avevano conosciuto e a cui noi abbiamo creduto e dobbiamo rimanere fermamente attaccati. E perciò al versetto 18, vi invito ad alzarvi in piedi, leggerò fino al versetto 27, prima Giovanni capitolo 2, versetto 18 fino al versetto 27. È un brano abbastanza lungo, ma non lo vedremo tutto quanto insieme oggi, ne vedremo una prima parte. Ed ecco le istruzioni che Giovanni ci dà riguardo al fatto che nel mondo Gesù non è il Gesù che Dio ha donato. Che nel mondo ci sono tante correnti di pensiero e tante opinioni che sono contrarie alla parola di Dio. E dobbiamo farci attenzione. Ragazzi, inizio la lettura, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto, già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, versetto 20, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. E chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, di nuovo versetto 24, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Ma quanto a voi, il terzo quanto a voi, il versetto 27, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Fin qui la lettura, potete accomodarvi. Dal versetto 18 al versetto 27, Giovanni ci lascia delle istruzioni su come riconoscere chi nega la verità del Vangelo. E all'inizio ce lo dice molto chiaramente, al versetto 18 e 19, dicendoci, guardate, esiste la possibilità che anche nella Chiesa escano fuori falsi insegnamenti e falsi insegnanti riguardo al Vangelo. Non vi meravigliate che nella Chiesa uomini pii e devoti inizino a rifiutare la verità che Gesù è il Cristo. Lo spiegherà meglio anche dopo, al versetto 22, Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? E quindi lui da subito ci dice: facciamo attenzione a chi uscirà fuori dalla Chiesa, e lo definisce anticristo addirittura, e negherà la verità del Vangelo. E poi vedremo meglio che significa che la verità del Vangelo può anche essere detta che Gesù è il Cristo. E dopo questa istruzione, vedete che nel testo seguono tre quanto a voi. Lo vedete al versetto 20, lo vedete al versetto 24 e lo vedete al versetto 27, cioè abbiamo la stessa Bibbia. E sono tre incoraggiamenti che Giovanni ci vuole dare. Il primo, potremmo sintetizzarlo, è di ricordare la verità del Vangelo. Versetto dal 20 al 23, ricordate la verità del Vangelo. Poi quando ci dà il secondo quanto a voi, versetto 24 e 25, potremmo anche dire, sintetizzarlo così, questo secondo incoraggiamento: conservate nel vostro cuore la verità del Vangelo. E poi quando arriva versetto 27, al terzo quanto a voi, potremmo così sintetizzarlo dicendo che questo terzo incoraggiamento è: rifiutate un falso Vangelo. Ricordate, conservate, rifiutate un falso Vangelo. Ricordate il vero Vangelo, conservate nel vostro cuore il vero Vangelo, rifiutate un falso Vangelo. Perché? Perché ci saranno persone, che lui definisce anticristi, che vi proporranno un falso Vangelo e sembrerà la verità. Sembrerà logico da un punto di vista umano, ma sarà menzogna. Allora lui dice subito, andiamo un attimo al versetto 18, lo rileggiamo. Ragazzi, è l'ultima ora. Che vuol dire? Guarda, sono le 10:45, fra un po' dobbiamo finire. Ragazzi, sono gli ultimi tempi. Quali ultimi tempi? Gli ultimi tempi in cui Gesù sta per tornare. Sì, vabbè, ma sono passati 2000 anni da quando ha scritto queste cose. Ma per il Signore un giorno sono come 1000 anni, dice Pietro. E 1000 anni sono come un giorno. Lui ha un piano perfetto e sa quali sono i tempi in cui Gesù tornerà. Quello che noi sappiamo molto chiaramente è che quando tornerà, non tornerà per salvare. Tornerà per giudicare il mondo e tutti gli increduli e i ribelli. E se ancora non è tornato è perché Dio sta offrendo salvezza al mondo attraverso la fede in Gesù, attraverso la Chiesa che testimonia chi è Gesù, attraverso il messaggio del Vangelo. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. Da chi l'avevano udito? L'avevano udito dalle lettere dell'Apostolo Paolo. Paolo aveva già scritto la sua seconda lettera ai Tessalonicesi, per esempio. Non aveva usato questa parola anticristo, ma aveva parlato di un uomo di peccato che doveva venire e voleva prendere il posto di Dio. Addirittura voleva sedersi nel tempio di Dio per essere adorato. Possiamo vederlo in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 1 a 10. Noi leggeremo tutti, però capiamo che quando lui gli scrive: ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito, l'anticristo deve venire, si starà riferendo a queste verità, a queste rivelazioni che la Chiesa ha ricevuto per mezzo degli apostoli, in modo particolare per mezzo dell'apostolo Paolo. In Seconda Tessalonicesi 2:1 l'apostolo Paolo aveva scritto: ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare da pretese ispirazioni, da discorsi o da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente, cioè come se Gesù fosse già tornato. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà prima che non sia venuta l'apostasia, cioè l'allontanamento dalla vera fede. Un mondo che avrebbe creduto in un falso Vangelo. E non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. L'anticristo è un po' raffigurata come questa persona, anche se in realtà Giovanni, quando parla di anticristi in generale, non sta pensando a lui. Però c'è quest'idea che l'anticristo deve essere quell'uomo di peccato che verrà, sostenuto dal potere di Satana, che soggiogherà le nazioni, che diranno: ah, finalmente un uomo che ci dà pace e sicurezza, ma che poi si rivelerà essere un'autorità umana sostenuta dal potere non di Dio, ma di Satana, e che si opporrà a Dio e che porterà le nazioni ad opporsi a Dio. Fino a quando? Fino a quando Dio, nella persona di Gesù, non tornerà e giudicherà la ribellione delle nazioni. La stessa descrizione ce la fa anche lo stesso Giovanni, lo scriverà più avanti, nel libro dell'Apocalisse. Lo potete leggere in Apocalisse capitolo 13. Non lo chiama anticristo, ma lo chiama la bestia. La bestia che sale dal mare, perché per gli ebrei il mare era una fonte di minaccia. Non erano marinai esperti. Ed è raffigurato anche come un'autorità politica sostenuta da 10 governi nazionali, da 10 regni, ovviamente, secondo i termini dell'epoca. Probabilmente anche sostenuta o un discendente di quello che era stato l'impero romano, questo potere dell'impero occidentale. Giovanni dice che le fu dato potere di agire per 42 mesi, 3 anni e mezzo, e che aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, contro i santi, come scriveva l'apostolo Paolo. Un uomo che bestemmierà contro Dio e vorrà prendere il suo posto. E capiamo meglio in Apocalisse 13 questa descrizione molto simbolica, perché Giovanni usa gli stessi simboli di Daniele, profeta dell'Antico Testamento, capitolo 7. E Daniele ne dà la spiegazione. Quindi in qualche modo, attraverso un legame fra Seconda Tessalonicesi, Apocalisse 13, Daniele 7... Quando qui dice: ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito, l'anticristo deve venire, ok, capiamo che ci sarà un uomo, un avversario di Dio, che avrà autorità da Satana e che si opporrà a Gesù. Ma Giovanni non stava parlando soltanto di questo. Perché ora dice: ma di fatto sono già sorti molti anticristi. Che vuol dire? Vuol dire che al tempo di Giovanni erano già sorti uomini che avevano un desiderio di autorità e che stavano rinnegando la verità di Gesù, quale figlio di Dio. Un desiderio di autorità che li portava a mettere da parte l'insegnamento apostolico e a propinare un'altra verità, cioè che Gesù non era il Cristo. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché lo dice poco più avanti, al versetto 22. Dice: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Quindi non soltanto dobbiamo aspettarci un tempo futuro, ma dice Giovanni, già adesso sta nascendo questa cosa, già adesso sono sorti in mezzo a noi dei falsi profeti, dei falsi insegnanti che negano che Gesù sia il Cristo. E per questo capiamo che è l'ultima ora. Perché? Perché resta soltanto che il Cristo torni a giudicare gli uomini ribelli. Quest'ultima ora che è iniziata quando Gesù è salito in cielo e ha detto ai suoi: andate a predicare a tutte le nazioni che io sono risorto. E i discepoli non c'erano andati, stavano ancora così a guardare verso l'alto, meravigliati di questa ascesa di Gesù in cielo. E allora gli angeli gli dissero: che fate qua a guardare verso l'alto? Andate come egli vi ha detto, perché tornerà. Tornerà così come l'avete visto andar via. È da quel momento che è iniziata l'ultima ora, è da quel momento che il mondo, e in particolare la Chiesa, sta aspettando il ritorno di Gesù. Di fatto già ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che è l'ultima ora. E attenzione, da dove sono usciti? Da dove sono sorti? Versetto 19, sono usciti in mezzo a noi. Questa è la cosa grave. Sono usciti in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Noi chi? Nostri chi? Di questo gruppo di cui ho parlato prima. Di questo gruppo che è la Chiesa, che è formato dai neonati, i ragazzi, i giovani e gli adulti nella fede. Sono usciti da mezzo a noi. Ma perché? Perché non erano dei nostri. Non avevano mai creduto a Gesù. Non erano mai cresciuti spiritualmente. Avevano ascoltato il Vangelo, erano stati esposti all'insegnamento apostolico, e poi cosa avevano fatto? L'avevano rigettato. Ma non dicendo: non mi interessa niente. Dicendo: aspettate, ho capito io tutto, adesso ve lo dico io qual è la verità su Dio. Seguitemi che io ho capito tutto. Rifiutando però quale autorità? Quella degli apostoli. E quindi anche quella di Gesù, che aveva dato agli apostoli la sua autorità. E quindi quella di Dio, che aveva dato a Gesù e agli apostoli la sua autorità. Questo è lo spirito dell'anticristo, dice Giovanni. La convinzione dell'anticristo che chi non è da Dio non ascolta la parola di Dio. Lo dice anche Giovanni poco più avanti, al capitolo 4, versetto da 3 a 6. Prima Giovanni 4, da 3 a 6, c'è questa stessa realtà, che chi non è da Dio non ascolta la parola di Dio. Quindi un segno degli anticristi è il loro atteggiamento di rifiuto nei confronti della dottrina apostolica. E ai giorni nostri non cambia niente. È sempre la stessa cosa. Ma gli apostoli non ci sono più, ma c'è la Chiesa. E ci sono gli anziani della Chiesa locale che portano avanti l'insegnamento apostolico. Perciò chi si oppone all'insegnamento apostolico attraverso l'autorità degli anziani ha lo stesso spirito di convinzione. Non possiamo guardare al cuore e dire: no, quello non è credente perché rifiuta l'autorità degli anziani. Non diciamo questo. Però sappiamo che è lo stesso spirito che motivava questi falsi insegnanti. Vogliono avere autorità e vogliono toglierla agli apostoli. Anche forse oggi nella Chiesa locale c'è chi vuole avere un'autorità e vuole toglierla agli anziani che Dio ha messo nella Chiesa locale. E quindi l'unica soluzione che a un certo punto ha qual è? Quella di andare via. Non possiamo essere neutrali, possiamo dire così, riguardo alla parola di Dio, riguardo a Gesù. O siamo con Gesù, e quindi siamo con gli apostoli, siamo con gli anziani, siamo con la dottrina della Chiesa, o siamo contro Gesù. Sono troppo duro? Io mi ricordo che Gesù in Matteo 12,30 ha detto: chi non è con me è contro di me. Non ha detto: va bene lo stesso. Quando tornerà Gesù subirà il giudizio, non sarà salvato. E allora, dopo questa descrizione che ci dice: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, logico. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ecco il primo incoraggiamento che oggi la parola di Dio ci vuole dare, a noi che abbiamo creduto in Gesù, a noi che desideriamo essere sottomessi alla dottrina degli apostoli e alla parola di Dio. Versetto 20, il primo incoraggiamento, che riguarda anche te e anche me se abbiamo creduto a Gesù, se abbiamo desiderio di ubbidire alla parola di Dio. Quanto a voi, potremmo dire anche quanto a me, quanto a noi, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. La prima cosa che Giovanni ricorda ai credenti è che hanno queste due caratteristiche: la presenza in loro dello Spirito Santo. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo? Questo Spirito Santo che li ha sigillati, dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 1, versetti 21 e 22. Li ha sigillati come si sigillava un documento che veniva mandato dal re, col timbro, la ceralacca. Questo è di mia proprietà, questo lo mando io. Ecco, chi ha creduto a Gesù, dice anche Efesini 1,13, ha ricevuto lo Spirito Santo, la nuova natura divina dentro di sé. Una cosa che non c'era prima di credere a Gesù, prima c'era soltanto la natura umana, peccaminosa. E questo Spirito Santo lo ha sigillato, perché? Perché è proprietà di Dio. E cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ci dà conoscenza. Illumina la mente, sì, ma non di una cosa umana, delle verità divine. Ci apre il cuore alla parola di Dio, ce la fa comprendere, ma soprattutto ce la fa credere. E poi ci vuole fortificare per metterla in pratica nella nostra vita. E questo non è possibile se non hai creduto a Gesù. Con la tua sola natura umana non avrai né conoscenza né forza di mettere in pratica la parola di Dio. Ma quanto a voi, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Perché secondo voi Giovanni insiste molto su questa parola conoscenza? Perché i falsi insegnanti dell'epoca cercavano un altro tipo di conoscenza, promulgavano un altro tipo di illuminazione. Per diversi di loro era impossibile che un uomo potesse essere anche Dio. E quindi era impossibile che l'uomo Gesù fosse anche Dio fatto uomo. Questa era la loro intuizione, la loro illuminazione, la loro convinzione. Addirittura da lì in avanti, nel corso del secondo e terzo secolo, soprattutto influenzata dalla filosofia greca, nacque un movimento come quello dello gnosticismo, forse avete già sentito parlare, che cercava questa gnosi, questa conoscenza che illuminasse la mente ed elevasse a Dio, che arrivò a sostenere che Gesù era solo uomo, cioè non era nato per opera dello Spirito Santo in Maria Vergine, non era il Messia promesso, nato a Betlemme secondo le profezie, in quel periodo secondo le profezie, Dio fatto uomo secondo le profezie, non era questo, ma era un uomo. E questo uomo a un certo punto ha ricevuto lo Spirito Santo, e prendono ovviamente alcuni brani della Bibbia per sostenerlo, come il battesimo di Giovanni, che lo ha reso il Cristo solo per un periodo. Da quando si è battezzato a quando è andato sulla croce. Ma poi il Cristo, Dio, non poteva subire quelle offese sulla croce. E quindi poi, prima che morisse, si è ritirato il Cristo da quest'uomo, Gesù. Ah, così funziona, così è logico. No, così non è vero. E purtroppo questi movimenti di pensiero hanno influenzato non le religioni orientali, ma il cristianesimo. Oggi ci sono movimenti come i Testimoni di Geova, come i Mormoni, che rifiutano, perché secondo loro non è logico che Gesù di Nazareth sia in realtà perfettamente uomo e perfettamente Dio. E sapete perché è grave? Perché non si riesce a comprendere quale grande amore Dio ha avuto per noi sacrificando il Figlio, che ha rinunciato alla sua divinità ed è venuto a morire per i nostri peccati. E non si crede nemmeno alla Bibbia, perché l'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 2 lo dice, che Cristo ha rinunciato alla sua divinità, si è spogliato della sua divinità per diventare uomo e diventare un servo fino alla morte di croce. Ma non solo non si capisce questo, non si comprende nemmeno il valore del sacrificio che il Figlio di Dio ha offerto sulla croce. Non ha offerto una vita umana, ha offerto la vita di Dio per i nostri peccati. Ha offerto un sacrificio eterno, che ha valenza, che ha valore eterno per i nostri peccati. E infatti l'autore agli Ebrei dice che questo sacrificio non va ripetuto. Non può essere rinnovato. Anche all'interno della Chiesa Cattolica Romana c'è un falso insegnamento che è necessario rinnovare quel sacrificio per avere così il perdono dei peccati e comunione con Dio. Ma se Dio ha offerto la sua vita in sacrificio per i peccati, quel sacrificio è perfetto, dice l'autore della lettera agli Ebrei. È completo, cancella il peccato dal mondo. Cosa dobbiamo fare noi? Ricevere per grazia il perdono dei peccati. Credere nel valore di quel sacrificio che Gesù, l'uomo fatto Dio, ha compiuto per noi, al posto nostro. Questa è la verità. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. E vedete, Giovanni ci tiene così tanto a parlare della verità. È il tema principale nella sua prima, seconda e terza lettera. Nel suo Vangelo menziona la parola verità più di 20 volte. Cosa ci fa capire questo? Che c'è una verità. Non ci sono tante verità. Non è la sua verità, va bene, io ho la mia verità, tu hai la tua, come prima. No, cari miei, per Giovanni c'è la verità e la menzogna. È chiaro? Mi sembra di sì. E quando anche Gesù si incontrò con Pilato, vi ricordate, poco prima di andare alla croce, e gli disse che lui era il re venuto dal cielo, non era il re di questo mondo. Altrimenti avrebbe avuto dei servitori che lo avrebbero difeso e liberato. Lui era il re venuto dal cielo, in questo mondo, per rendere testimonianza della verità. Sapete Pilato cosa ha risposto? Che cos'è la verità? Perché io c'ho la mia verità, tu c'hai la tua, lui c'ha la sua. Ma esiste una verità sola? Ebbene sì. Secondo la scrittura esiste una verità sola ed è Gesù, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Forte, ma questo è Gesù e questo è l'insegnamento degli apostoli. Negare questo, cioè che Gesù sia la verità, che Gesù sia il Cristo, dice Giovanni, versetto 22, vuol dire che tu sei un anticristo, qualcuno che si oppone a Gesù, qualcuno che si oppone al Padre, oltre che al Figlio. Questo doppio valore della parola il Cristo la ritroviamo anche in 1 Giovanni 5,1 e 5,5, quindi lo stesso apostolo la riprende e la rispiega più avanti e dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Chi è il Cristo, secondo Giovanni? È il figlio di Dio, perché dice chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Chi è il Cristo è colui che Dio ha generato. In che senso? Sta parlando dell'incarnazione di Gesù come essere umano. Quella parola di Dio l'abbiamo cantata stamattina, che era prima del mondo e che poi è venuta nel mondo e ha preso forma umana. E poi al versetto 5 dice, chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Gli anticristi perciò insegnavano che Gesù fosse soltanto un uomo e non fosse il Cristo, non fosse il Messia promesso dalle Scritture, non fosse il figlio di Dio. E questa idea purtroppo riguarda anche noi oggi e la nostra società. Se vogliamo davvero avere una relazione con Dio, dobbiamo avere conoscenza di chi è Gesù e credere in Lui. Che vuol dire? Che dobbiamo avere conoscenza della Sua parola e dobbiamo credere alla Sua parola che ci è stata trasmessa attraverso gli Apostoli. La mia fede non deve essere messa nella mia opinione, nell'opinione di qualche altro leader religioso, deve essere messa nella parola di Dio. Penso che Giovanni aveva fatto suo bene l'insegnamento di Gesù quando erano all'ultima cena. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13, versetto 30, Gesù disse ai suoi: in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. Come vogliamo ricevere Gesù? Dobbiamo ricevere coloro che Gesù ha mandato, cioè gli apostoli, cioè il loro insegnamento, la loro dottrina riguardo a Gesù, ispirata dallo Spirito Santo. Dobbiamo credere alla Bibbia, non a quello che ci piace della Bibbia, non a una parte della Bibbia, al messaggio della Bibbia, del Vangelo, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, venuto in forma umana. Perché? Perché tutti noi abbiamo un grosso problema con Dio. Siamo peccatori, non possiamo accedere alla presenza di Dio dopo questa vita, se non attraverso Gesù, credendo in Lui, chiedendo perdono per mezzo di quello che Lui ha compiuto sulla croce. Io nella mia vita a un certo punto ho dovuto riconoscere questo, che pensavo di essere una brava persona, ma ero un peccatore. Non è che avevo ucciso nessuno, Però non potevo mai soddisfare gli standard di santità di Dio e pensare che dopo questa vita sarei entrato nel suo regno. Nessuno è giusto, nessuno è bravo, dice la Scrittura, nessuno è buono, il contrario di quello che dice il mondo, no? Per quello abbiamo bisogno di un Salvatore che ci salva dalla condanna del nostro peccato, e per quello è venuto Gesù a vivere quella vita giusta che tu e io non possiamo vivere, a pagare sulla croce il peccato al posto nostro, a morire per i nostri peccati. Ma il fatto che lui fosse giusto lo dimostra la sua resurrezione. La morte non poteva tenerlo a lui, che è la fonte della vita, che è Dio fatto uomo. Così è risuscitato dai morti, ha sconfitto la morte e ci ha promesso che chi crede in Lui, anche se muore, vivrà. E così diceva a Marta, a Maria, credi tu questo? Chi riceve colui che io avrò mandato, gli apostoli, riceve me. E chi riceve me, diceva Gesù, riceve chi? Colui che mi ha mandato. Quindi il Padre ha mandato il Figlio, Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Il Figlio ha mandato gli Apostoli. Gli Apostoli hanno fatto arrivare la parola di Gesù fino a noi oggi. E se noi riceviamo la sua parola nel nostro cuore, con un cuore sincero, abbiamo il Figlio e abbiamo il Padre. Perciò non crediamo a coloro che ci propugnano un falso Vangelo. Questo lo vedremo meglio nelle prossime due esortazioni che non vediamo oggi, nei prossimi due quanto a voi. Noi dobbiamo rimanere attaccati alla verità. Dobbiamo riconoscere la bugia. Versetto 22. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre, ma chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Bella questa parola, pubblicamente. Sapete perché pubblicamente è così importante? Perché è vero che noi crediamo a Gesù nel nostro cuore, lo dice anche l'Apostolo Paolo in Romani 10, che se confesserai Gesù nel tuo cuore, no? Lo crederai nel tuo cuore e confesserai i tuoi peccati nel tuo cuore, lui ti perdonerà. Ma poi Gesù ci ha chiesto di condividere questa salvezza, ci ha chiesto di testimoniare questa salvezza. E il primo atto con il quale lo testimoniamo qual è? Forse andando a casa, iniziando a dire: ho scoperto una cosa nella parola di Dio, non lo sapevo. Ma poi anche nella chiesa. Fratelli, adesso faccio parte della famiglia di Dio. E poi lo facciamo agli amici. E lo facciamo con il battesimo, un atto pubblico, che non cambia quello che è già avvenuto nel nostro cuore, che abbiamo creduto a Gesù, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e il perdono dei peccati e con essi la vita eterna, ma è la testimonianza pubblica di quello che abbiamo capito, di questa conoscenza e di questa verità che non abbiamo rifiutato, ma abbiamo fatta nostra. Ragazzi, dice qua, è l'ultima ora. Non ci meravigliamo che ci siano falsi insegnamenti. Ancora oggi non ci meravigliamo che il cristianesimo si sia allontanato dalle verità del Vangelo. Ma sappiamo una cosa, che Gesù può tornare anche oggi. E che la nostra vita dovrebbe essere vissuta sapendo che Lui può tornare da un momento all'altro. Viviamo in questa consapevolezza, rimaniamo attaccati alla verità del Vangelo. Sei pronto per la sua venuta? Vuoi dire di sì nel tuo cuore? Allora vuol dire che sei dalla parte giusta, dalla parte della verità. Preghiamo. Signore, grazie per questa esortazione che ci dai attraverso la prima lettera di Giovanni, per la realtà che ci racconti di una fede falsa che nasce proprio all'interno del cristianesimo, di chi non vuole accettare chi sia Gesù e quanto sia stato grande il suo amore per noi o il suo sacrificio per i nostri peccati. Aiutaci, Signore, a rimanere attaccati alla verità. Fa sì che la nostra mente non sia influenzata da convinzioni del mondo dove si dice che tutto è relativo. Non è così. La verità è oggettiva. Chi sostiene che non c'è una verità lo sostiene in realtà contraddicendosi. Ma tu, Signore, sei stato chiaro e ti ringraziamo per la tua parola, per l'opera dello Spirito Santo attraverso gli Apostoli, per l'opera dello Spirito Santo ancora oggi che ci insegna e ci guida nella tua parola. E aiutaci a essere consapevoli che tu potrai tornare da un giorno all'altro e che tutto ciò che è davvero importante è che noi abbiamo creduto a te che sei la verità, la via e la vita. Lo chiediamo nel nome tuo santo. Amen.